Buongiorno Francesca Rodesino, che mi ha raggiunta in studio.
Buongiorno Cristina e buongiorno a tutto il pubblico.
È da poco uscito un volume per People Edizioni intitolato Liberi di sbagliare, un'estate tra le montagne del giovane Primo Levi, scritto da Pietro Lacasella, che ripercorre l'importanza della montagna per Primo Levi. Levi, nel confronto con le terre alte, la salita sulle vette aveva maturato, come era stesso, degli strumenti per affrontare la deportazione nel campo di concentramento di Auschwitz.
Io penso che senza questa preparazione in montagna, aveva detto lo stesso Primo Levi, facendo riferimento alle difficili esperienze del Novecento, la mia generazione avrebbe vissuto la guerra e la resistenza meno bene, forse non l'avrebbe vissuta affatto, non sarebbe sopravvissuta. Abbiamo proprio imparato là, credo, alcune virtù fondamentali, che sono quelle del sopportare, del resistere, del non perdere la fiducia, del prepararsi al pericolo e all'imprevisto.
E quindi oggi vogliamo parlare di vette, di terre alte nel segno di Levi e sul loro valore e sul loro ruolo. E benvenuto a Pietro Lacasella, buongiorno.
Buongiorno e grazie mille per l'invito.
Autore del libro da cui partiremo oggi per la nostra conversazione, lei è anche antropologo, cura da anni il sito web di cultura, ambiente e alpinismo L'altra montagna. Tra le sue pubblicazioni citiamo anche Sotto corteccia, un viaggio tra i boschi che cambiano, scritto con Luigi Torreggiano, è uscito l'anno scorso per People. E buongiorno anche a Paolo Paci, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Direttore di Meridiani Montagne, giornalista di viaggio, scrittore, ha pubblicato guide e racconti di viaggio. Tra i suoi libri ricordiamo La montagna delle illusioni, uscito per PM lo scorso anno, ed è fresco di stampa per Corbaccio, Dolomiti, Lo spettacolo infinito, dal Cadore a Cortina d'Ampezzo, fra alpinismo e mito olimpico. Quindi Pietro Casella, iniziamo con lei. Nell'estate del 2022 lei ha seguito le orme di Primo Levi in montagna, ripercorrendo le valli e le vette piemontese e valdostane percorse dalle scrittore torinese. Da quell'esperienza sono nati 10 racconti e possiamo dire anche forse resoconti, poi inclusi nel suo libro. Cosa l'ha spinta in queste escursioni?
Sì, diciamo che a spingermi è stato soprattutto mi sono accorto a un certo punto, da lettore di Primo Levi, da appassionato di alpinismo, che la montagna ricorreva a più riprese all'interno dei suoi libri, dal sistema periodico, in cui c'è un capitolo famosissimo in cui si parla della carne dell'orso, questa espressione utilizzata da un amico di Levi, e fino anche a Se questo è un uomo, c'è un capitolo splendido intitolato Il canto di Ulisse, in cui Levi ricorda le sue montagne con Piccolo, questo suo compagno di lager, e ricorda le montagne con nostalgia, gli dice Piccolo, Piccolo, non farmi pensare alle mie montagne, perché il ricordo era troppo forte, troppo intenso, troppo malinconico. E allora ho deciso piano piano di provare ad approfondire questa relazione, e mi sono accorto che valeva la pena scendere in profondità, perché Levi, il modo di andare in montagna di Levi è allo stesso tempo moderno, però ci offre un qualcosa in più. È moderno perché Levi, come tanti ragazzi e ragazze d'oggi, saliva in montagna anche spinto da un desiderio di fuga, di allontanarsi da un presente in cui magari non sempre si trovava a suo agio, in quel caso perché era un presente che lo discriminava, lo considerava di razza inferiore, soprattutto dopo l'emanazione delle leggi razziali. Però c'è un qualcosa in più, perché non partiva solo con la convinzione che le montagne fossero un luogo in cui fuggire, in cui scappare, ma anche con la convinzione che le montagne fossero un luogo da cui apprendere, da cui riuscire a godere di una prospettiva aerea per guardare, per osservare la società di tutti i giorni dall'alto, con sguardo più quindi esterno rispetto alle trame troppo fitte della retorica fascista, di conseguenza più consapevole. Ecco, era un modo, in un certo senso, per provare a riacquistare la misura in un mondo che si andava sfaldando.
Sopportare, resistere, non perdere la fiducia, prepararsi all'imprevisto, così Primo Levi definisce ciò che gli ha insegnato la montagna. Se pensa al suo rapporto con la montagna, Paolo Paci, lei si riconosce in questi principi o vorrebbe aggiungere altre parole, altri insegnamenti?
Ma mi riconosco assolutamente. Questi insegnamenti di Primo Levi, secondo me, sono di una attualità estrema, soprattutto in questo momento in cui l'alpinismo che si è diramato in mille specialità, mille cose diverse, insomma, dall'Himalaya con exploit estremi all'arrampicata libera che oggi ha raggiunto dei gradi una volta impossibili, insomma. Questo modo di andare in montagna ci riporta a qualche cosa che non è solamente gesto atletico, che non è solamente formazione fisica, non è solamente il contatto fisico con la montagna, ma è anche qualche cosa di molto più spirituale, ma anche etico. Cioè il modo di andare in montagna di Primo Levi mi ricorda tanto quell'ambiente torinese, piemontese, in cui intellettuale, in cui la montagna diventava veramente un luogo di apprendimento etico, no? Citiamo per esempio le famose estati einaudiane in Val di Rema, in cui tutta la creme della intelligenza torinese si ritrovava per discutere piani editoriali, ma anche per ritrovare nel contatto con la natura una forza morale, ecco. È una cosa che, insomma, un po' retoricamente, diciamo, ma secondo me molto giustamente, dovremmo recuperare oggi: il contatto con la montagna come luogo di formazione, come luogo di insegnamento, no? E non solamente appunto come palcoscenico per i nostri exploit.
Pietro Lacasella, lei l'ha ritrovato questo rapporto con la natura nelle sue escursioni?
Ma senza dubbio sì, soprattutto devo dire che ho trovato particolarmente interessante confrontare i paesaggi vissuti da Primo Levi con quegli odierni, e qui si può osservare una grande anche trasformazione dell'ambiente montano, sia in senso positivo che in senso negativo. Negativo, ad esempio, mi riferisco ai cambiamenti climatici. Ho avuto modo di osservare dei ghiacciai che ancora sulle carte geografiche vengono rappresentati come delle grandi chiazze azzurre, no? E però poi di fronte ai miei occhi si sono profilati invece come uno sputacchio grigiastro di rocce e ghiaccio, di residui di ghiaccio. E per cui è molto interessante osservare questo, ecco, ritornare sul provare a seguire le impronte del Levi montanaro, del Levi alpinista. Mi ha aiutato anche a capire meglio il carattere dinamico del paesaggio, che appunto muta nel tempo ed è il risultato di un dialogo tra persona e territorio, un dialogo che a volte può essere equilibrato e che a volte però invece può eccedere in manifestazioni infrastrutturali eccessive. Ecco, quindi questo io ho trovato particolarmente interessante ed educativo.
Senta, Pietro Lacasella, rimarrei un attimo con la questione degli intellettuali torinesi di cui parlava Paci poco fa. Levi iniziò a dedicarsi all'alpinismo attorno ai 18 anni, dicevamo. In Italia erano appena state emanate le leggi razziali e in Europa si respirava appunto un clima di guerra. Cosa restituiva la montagna a Primo Levi in quei tempi così intrisi di odio e razzismo?
Intanto salire in montagna, Levi saliva in montagna anche e soprattutto con due grandi amici, due compagni del periodo dell'università degli studi di chimica a Torino, Alberto Salmoni e Sandro Del Mastro. Sandro Del Mastro, su cui tra l'altro è uscito uno splendido libro scritto da Roberta Mori, è uscito di recente per Einaudi. E con questi due amici, anche Alberto Salmoni era di origini ebraiche proprio come Primo Levi, Sandro Del Mastro invece aveva una cultura di stampo antifascista, e tutti e tre salivano in montagna anche per dimostrare di non valere di meno rispetto a una società che invece li poneva su un piano di inferiorità. Anche loro potevano arrivare lì, anzi spesso lo facevano anche in maniera migliore rispetto a tanti cittadini italiani di origini non ebraiche, e per cui era anche un desiderio di rivalsa, ma c'era anche un qualcosa in più. Cercavano in montagna una sorta di conferma, di osservazione dal vivo degli studi di chimica, di ciò che potevano apprendere in laboratorio. Allora anche qui c'è sempre questo desiderio di conoscenza che accompagna questo moto verso l'alto, e io trovo che sia, ecco, una virtù, un approccio che è di grande attualità, come diceva prima Paolo Paci, che potrebbe aiutare e influenzare positivamente chi sale in montagna oggi.
Desiderio di conoscenza, desiderio di rivalsa, modello di forza morale. Paolo Paci, lei ha dedicato un romanzo alla montagna, uscito, se non sbaglio, l'anno scorso per PM, intitolato La montagna delle illusioni. E in questo libro lei parla del luogo della montagna come luogo, come spazio di combattimento della guerra partigiana. Qual è stato il ruolo della montagna all'interno della resistenza?
C'è stata una resistenza evidentemente nelle pianure, nelle colline, nelle langhe, nelle città, Torino, Milano soprattutto, però per tutti l'immaginario della resistenza è la montagna, e non a caso, perché salire in montagna per tutti i giovani di allora, piccoli soldati in fuga da un destino assolutamente incerto, ecco, era un atto già un po' alpinistico, no? Salire, ma soprattutto di fuga da quella realtà. Poi nella montagna la montagna rappresentava il nido, il rifugio ideale per organizzarsi. Poi l'organizzazione di questi partigiani è avvenuta non preventivamente sulla carta, no? Non c'è stato nulla di veramente concordato, di organizzato prima, è avvenuta sul posto. Quindi montagna e resistenza sono profondamente connaturate. La lotta partigiana si è conformata al territorio, ecco. Per cui tutti questi giovani che magari la montagna non l'avevano mai vista prima hanno imparato a vivere nelle condizioni più estreme, e tutto questo è avvenuto soprattutto in Piemonte. Pensiamo all'esperienza di Paraloop, con quel primo inverno freddissimo nelle malghe abbandonate e in fuga sempre dai nazisti che gli davano la caccia, insomma. Ecco, quindi territorio e organizzazione della guerriglia, della guerra partigiana sono inscindibili, e il nostro immaginario ne viene giustamente nutrito.
Ecco, Pietro Lacasella, se accostiamo due tra i libri più importanti in assoluto di Levi, Se questo è un uomo e Il sistema periodico, cosa capiamo della visione di Levi della montagna? Anche nell'esperienza ad Auschwitz raccontata in Se questo è un uomo, c'è un momento in cui Levi pensa alla montagna.
Sì, è quel frangente di cui parlavo prima, in Se questo è un uomo guarda la montagna con grande nostalgia, quasi fosse un appiglio per provare ad aggrapparsi a qualcosa nella condizione di profondo squallore del campo di concentramento, del lager. Nel sistema periodico invece dedica un capitolo a uno dei due amici di cui parlavo prima, Sandro Del Mastro, e parla di Sandro Del Mastro soprattutto di un'esperienza vissuta insieme, in cui scalarono una montagna che si trova, che nel libro viene chiamata Uia di Emme, che in realtà si chiama Uia di Mondrone, si trova nelle valli di Lanzo, e scalano questa montagna d'inverno, solo che a causa delle nuvole basse si accorgono solo a un certo punto, quando riescono a bucare le nuvole, di aver scalato la montagna sbagliata. A quel punto Levi propone di tornare indietro, ma Del Mastro invece suggerisce di proseguire, di andare verso la cima per una via alternativa, che probabilmente la cresta dell'Ometto. Salgono in vetta, e una volta arrivati in vetta però era quasi calato il tramonto, allora decidono, Levi era proprio occupato, mentre Del Mastro, per come scrive Levi, era attraversato da un'ilarità sinistra, e disse: alla peggio proveremo la carne dell'orso. E Levi non capiva ovviamente cos'era questa espressione, io immagino, insomma, aveva pensato anche un po' matto questo, no? E invece poi bivaccano, riescono a superare la notte, e il giorno dopo Levi e così scrive nel racconto, disse di aver capito cos'era, cosa intendeva del mastro con la carne dell'orso, con questa espressione, la carne dell'orso, e disse che intendeva appunto quella che è la libertà di sbagliare e di essere artefici del proprio destino. E in un'epoca in cui l'errore spesso veniva punito con la vita, allora questa era una libertà bellissima, ed è anche per questo motivo che ho deciso di intitolare Liberi di sbagliare il libro, perché io penso che ancora oggi comunque ci sia una sorta di stigma che viene attribuito all'errore, però penso allo stesso tempo che l'errore, quando non va a ledere la libertà altrui e quando è un errore genuino, spontaneo, il risultato magari di un'inesperienza, non può fare altro che aiutarci a maturare. Allora io penso che questa libertà di sbagliare sia ancora molto attuale.
Allora, a proposito proprio di questo, di questa spola tra l'allora, tra il momento in cui raccontava, scriveva Primo Levi e viveva Primo Levi, e l'oggi, l'alpinismo per Levi, l'abbiamo detto varie volte, ci siamo soffermati in vari momenti durante questa conversazione, è molto più una sorta di sistema morale che uno sport, dove la natura va rispettata e vi si accede con riverenza e lealtà. Ma secondo voi, magari iniziamo con Paolo Paci, questa visione oggi è ancora diffusa?
Ma come accennavo prima, l'alpinismo è diventato tante cose. Un tempo c'era l'alpinismo, l'alpinista, si sapeva tutti di che cosa stavamo parlando. Oggi veramente, a partire dalle palestre al chiuso, in cui le nuove generazioni imparano ad arrampicare e magari non si staccheranno mai dalla plastica, magari non arriveranno mai alla roccia vera, ecco, fino appunto alle grandi spedizioni commerciali degli 8000 che hanno declassato di fatto tutta la mitologia dell'Himalaya, ci sono mille espressioni di alpinismo. Io direi che è ora il momento di recuperare quella tensione morale, avevamo detto anche etica, verso la montagna, con un alpinismo molto più semplice, molto meno consumistico, molto meno basato sugli exploit muscolari, meno commerciale sicuramente, e meno ricco, insomma. È venuto il momento di ritrovare la povertà, no, dell'alpinismo. È una povertà che ritroviamo negli scritti dei pionieri dell'alpinismo, ma prima ancora che esistesse la parola alpinismo, erano le persone che curiosamente andavano in giro per le valli e scoprivano i colli, le cime, solamente per andare a vedere che cosa c'era al di là, e lo facevano con grandissima fatica. Adesso, se ripercorriamo appunto le pagine, i diari, la letteratura di quei tempi, troviamo soprattutto tanta fatica fisica, centinaia di chilometri consumati a piedi, senza sentieri, senza indicazioni, senza rifugi. Ecco, pensiamo a quella cosa lì, a quanto l'alpinismo, al di là di ogni romanticismo, fosse veramente un confronto tra il piccolo uomo e la grandissima natura che in qualsiasi momento poteva schiacciarlo. Oggi è una dimensione che abbiamo completamente perso, perché con il satellitare in tasca, con un telefono e con la rete di protezione di cui godiamo, ci siamo dimenticati quanto siamo piccoli, no? Siamo diventati un po' prepotenti nei confronti di questa natura, l'abbiamo antropizzata fino alla fine, fino all'ultimo centimetro quadrato. Le nostre valli, le nostre Alpi sono state toccate in ogni loro più recondito ambito, e quindi ci sembra di possedere tutto. Ecco, in realtà non possediamo nulla, basta che perdiamo la strada, basta che sbagliamo, per ritornare al concetto di libertà di sbagliare, basta che usciamo dal sentiero e siamo perduti. È una mentalità che dobbiamo, secondo me, recuperare questa.
Eh sì, perché i fenomeni dilaganti del turismo di massa, della performance, della fotografia da mettere sui social media, a tutti i costi hanno toccato anche le montagne. Io ricordo una notizia che aveva fatto scalpore qualche mese fa. Il noto alpinista italiano Marco Confortola aveva annunciato di avere scalato tutte le 14 vette più alte del mondo, dichiarazioni che poi erano state contestate, confutate da un altro alpinista che aveva parlato addirittura della falsificazione di una fotografia in vetta, appunto, di Marco Confortola. E quindi le chiederei, appunto, dato che poco fa Paolo Pacci ci parlava di questo auspicio di ritrovare la povertà dell'alpinismo, la povertà della montagna, Pietro Lacastella, qual è la sua impressione su questo tema? Siamo meno leali rispetto alla montagna e a ciò che per noi rappresenta, condivide l'auspicio di Pacci?
Sì, condivido soprattutto il fatto che esistono tantissime sfumature dietro la parola alpinismo e ci sono alpinisti che vedono i territori montani come una sorta di grande palestra naturale dove soddisfare le loro velleità fisico-sportive, altri invece che frequentano il territorio con un desiderio invece ancora di scoperta, di curiosità. E io penso che il filtro sia tutto qui. Insomma, i diversi approcci ci invitano ad abbandonare forse quella che è una visione del territorio come uno spazio da consumare, per avvicinarci invece a una dimensione del contesto più da vivere, più da comprendere, anche rapportandosi con le persone che abitano il territorio, perché non bisogna dimenticarsi che le Alpi, ma anche qua in Italia gli Appennini, sono delle montagne fortemente antropizzate nel bene e nel male, sono delle montagne vissute, abitate, ogni bosco, ogni scorcio paesaggistico è il risultato di un dialogo tra persone e territorio, si parla di paesaggi culturali infatti, e per cui anche comprendere chi abita il territorio è un modo per vivere quel territorio con una maggiore attenzione, in modo più delicato. E soprattutto io credo anche, per aggiungere un'altra breve riflessione, che l'alpinismo di oggi dovrebbe imparare a leggere il contesto e le trasformazioni che influenzano il contesto e in questo modo aderire, imperniarsi, costruirsi, strutturarsi attorno a quelli che sono i rinnovati scenari anche climatici che ci circondano. Perché promuovere ancora delle spedizioni extraeuropee che immettono in atmosfera grandi quantità di CO2 è forse un'operazione anacronistica, considerato che insomma così si va a ridurre la presenza di un terreno importante per l'alpinismo, che è quello legato alla neve, al freddo, al ghiaccio, e per cui ecco, l'alpinista di oggi dovrebbe imparare anche a leggere il contesto in cui poi va a sviluppare le sue passioni.
Paolo Pacci, secondo lei il mondo dell'alpinismo è pronto ad ascoltare?
No, secondo me no. L'esempio che abbiamo sentito prima di Marco Confortola, che è un alpinista che io conosco bene e che si è fatto poverino prendere un po' dalla frenesia dell'ennesimo exploit quando quel record poi ormai è declassato veramente a una bieca operazione commerciale, è molto calzante. Oggi anche i bravi alpinisti devono sopravvivere, sono tutti a caccia di sponsor, di pubblicazioni, di notorietà sui social, insomma tutti dobbiamo sbarcare il lunario, come si dice. E questa è una cosa che impedisce un po' il ritorno, no, alla povertà dell'alpinismo, alla verità, alla realtà della nostra fragilità nei confronti della natura e di un rapporto più leale con la montagna. Possiamo fare molto individualmente, ecco, possiamo dare degli esempi, possiamo continuare a dirla questa cosa, però è evidente che di fronte alla realtà del mercato, alle Olimpiadi invernali, lo sappiamo benissimo come sono state organizzate le Olimpiadi invernali del prossimo anno, basate su una premessa assolutamente ecologica di recupero di strutture esistenti, di non consumo del territorio, si sono trasformate in una gigantesca operazione edilizia. Ecco, una cosa che secondo me è vergognosa e fa scomparire completamente la dimensione della montagna. Non si parla mai di montagna, si parla solamente di eventi, di denaro, di successo, eccetera. Invece la montagna è un'altra cosa.
È altro.
Insomma, di fronte alla potenza del mercato, non voglio fare dei discorsi che suonino un po' strani, ma di fronte a questa cosa qui è difficile muoversi. Possiamo farlo individualmente con un obiettivo che è quello appunto di recuperare il nostro più leale e più modesto rapporto con l'ambiente alpino.
Grazie, siamo davvero in chiusura, però grazie davvero per questo confronto appassionante. Grazie a Pietro Lacasella, autore del libro
grazie
Liberi di sbagliare, un'estate tra le montagne del giovane Primo Levi, uscito per People. Grazie.
Grazie mille a voi, grazie Paolo per la chiacchierata.
Grazie a Paolo,
grazie
Paci.
Pietro, grazie anche a te.
Giornalista ed esperto di cultura alpina, ci torneremo sicuramente. Grazie ancora.
Grazie.
E grazie anche a Francesca Rodesino, tra pochissimo nei titoli delle RG delle 13.